24 minuti, rieccoci, di nuovo un saluto da Mattia Guastafiarro. Dunque ci siamo, il decreto sicurezza entro 9 giorni sarà legge. Benvenuti all'orizzonte delle 20, parliamo di questo stasera. Parliamo dell'ultimo provvedimento repressivo del governo, forse quello che più di tutti sulla carta rischia di oltrepassare i confini costituzionali. Non lo diciamo noi, perché la pensa così anche il Consiglio Superiore della Magistratura, che ha bocciato il decreto esprimendo un parere non vincolante, certo, ma decisamente di peso visto il ruolo dell'istituzione che lo ha formulato. Ha detto il CSM che il decreto sicurezza si muove su un crinale costituzionalmente molto sensibile. Così l'organo di autogoverno della magistratura, quello che il governo stesso voleva sdoppiare con la riforma, indebolire di certo, questo il suo parere, con cui poi ha invitato le forze politiche ad apportare modifiche al decreto sicurezza in sede di conversione. Perché la notizia è che siamo proprio nei giorni in cui si converte il decreto in legge, però modifiche non ce ne saranno presumibilmente, perché la maggioranza punta a fare il più in fretta possibile. Allora già domani mattina al Senato dovrebbe arrivare l'approvazione per poi passare alla Camera. Come vi dicevo, il tempo stringe, perché per convertirlo in legge bisogna farlo entro il 25 aprile, dunque non c'è tempo per modifiche sostanziali, come chiede il CSM, e forse nemmeno per gli emendamenti della maggioranza stessa, che qualcuno ne ha presentato. E allora in questa giornata, è stata insomma una giornata campale, come si dice in questi casi, al Senato, con la maratona per approvare il testo in fretta e furia. Sicuramente quello che appare evidente è che non ci saranno modifiche alle norme considerate più controverse, più liberticide. Ve ne abbiamo parlato in lungo e in largo nel corso di questi mesi, ma le ripetiamo: c'è in questo provvedimento il fermo preventivo di 12 ore prima di una manifestazione per i soggetti ritenuti pericolosi dalla polizia. C'è il cosiddetto scudo penale per tutti i cittadini in caso di legittima difesa. E poi ci sono alcune norme sulle carceri, forse quelle passate più in sordina, come l'introduzione di operazioni sotto copertura negli istituti penitenziari, che consentirebbe alla polizia penitenziaria di essere esonerata da responsabilità penali per reati commessi durante, insomma, queste operazioni sotto copertura. Tutte misure pericolose che fanno denunciare il rischio costituzionale da più parti. E allora la domanda da cui partiamo stasera e che ci facciamo è: potrà finire sotto la lente della Corte Costituzionale? Lo vediamo con i nostri ospiti. Saluto la prima in linea con noi, è Vital Bazzollini, giurista, editorialista del quotidiano Domani. Benvenuta, Azzollini.
Grazie dell'invito, buonasera.
Allora, innanzitutto, condivide il giudizio del CSM espresso ieri, secondo cui si muove su un crinale costituzionalmente sensibile questo provvedimento?
Sì, condivido molto il parere del CSM, un parere molto, molto lungo, esteso, articolato, tocca tutte le norme, dedica una particolare importanza alla norma che è stata citata prima, quella sul fermo preventivo, perché effettivamente è la disposizione che rischia di incorrere appunto in censure di incostituzionalità. Appunto, ricordiamo che, come si diceva già prima, appunto nel corso di operazioni di polizia si potrà essere fermati laddove per 12 ore, laddove l'agente di polizia abbia un fondato motivo di ritenere che una certa persona possa porre in essere condotte di concreto pericolo.
Sottolineiamolo, Azzollini. Questo già sta avvenendo, perché essendo un decreto è già stato approvato in Gazzetta Ufficiale, adesso deve essere convertito in legge, esatto. Però è già in vigore, lo abbiamo già visto, è successo, e anzi qualcuno teme che adesso, in vista del 25 aprile, questo strumento possa essere utilizzato anche per, chissà, magari portarsi avanti rispetto alle manifestazioni contro il governo che ci saranno.
E questa è una delle disposizioni, se noi ripercorriamo anche il precedente decreto sicurezza, quindi tutte le disposizioni contro chi organizzava flash mob, ostacolava la circolazione o faceva manifestazioni vicino a opere pubbliche di particolare interesse, ecco, stanno a dimostrare una particolare ostilità da parte del governo verso chi manifesti dissenso. In questo caso la norma, questa appunto sul fermo preventivo, va a incidere su una serie di libertà costituzionalmente tutelate: la libertà personale, articolo 13, libertà di riunione dell'articolo 17, anche indirettamente sulla libertà di manifestazione del pensiero. Ecco, e come va ad incidere su queste? Va ad incidere in una maniera abbastanza, come posso dire, superficiale ed approssimativa. Intanto, il fatto che questa norma non reca l'indicazione di una finalità precisa. Per esempio, la norma immediatamente precedente a cui questa è stata aggiunta, il fermo di polizia per l'identificazione, che prevede già un fermo di 12 ore per capire quali siano le generalità del soggetto. Ecco, in questo caso è chiara qual è la finalità, ma qui si parla genericamente, si dice genericamente per evitare disordini. Quindi non abbiamo un'indicazione precisa. In secondo luogo, non è prevista una verbalizzazione di quello che accade nelle 12 ore e quindi, se non c'è una verbalizzazione, non abbiamo neanche una effettiva motivazione dell'operato della polizia. E questo su che cosa va a impattare? Allora, abbiamo una misura che incide sulla libertà personale e che quindi, ai sensi della Costituzione, è coperta dalla cosiddetta riserva di legge e riserva di giurisdizione prevista da una legge, deve essere disposta dall'autorità giudiziaria o confermata dall'autorità giudiziaria. Qui manca tutto, cioè manca il rispetto della riserva di giurisdizione. È previsto che sia avvisato dopo il fermo, sia avvisato il PM, il quale potrà eventualmente riscontrare che il fermo non andava disposto e quindi appunto arrivare alla liberazione della persona fermata.
Sì.
Ma come potrà il PM verificare la legittimità dell'intervento e quindi del fermo in mancanza di un verbale? Dunque, si tratta di un controllo giurisdizionale sicuramente molto, molto labile, molto flebile.
Sì, lei ha toccato un punto centrale, però la domanda che ci siamo fatti tutti quanti quando sì? È stato approvato il decreto è: il Presidente della Repubblica Mattarella, nel momento in cui firma il decreto e valuta se ci sono estremi di incostituzionalità, non avrebbe già dovuto rilevare questo aspetto in quella fase?
Allora, purtroppo il Presidente della Repubblica si trova a mediare fra opposte esigenze e soprattutto non può intervenire in maniera molto forte. Peraltro, ecco, ricordiamoci anche di un'altra cosa: questo decreto quando è stato approvato a febbraio, poi ci sono passate diverse settimane prima che fosse pubblicato in Gazzetta Ufficiale, tant'è vero che io osservai che era singolare che un decreto legge, quindi connotato da appunto necessità e urgenza, poi ci metta tanto tempo ad andare in Gazzetta Ufficiale. Pare proprio che alcune disposizioni fossero state smussate proprio per l'intervento del Presidente della Repubblica, che può intervenire soltanto fino a un certo punto. E soprattutto poi chiaramente bisognerà vedere anche quale sarà l'applicazione e dunque quali saranno poi le violazioni concretamente riscontrate in caso di ricorso. Noi qui facciamo delle ipotesi di illegittimità, quindi di contrasto con principi costituzionali, che poi saranno accertati concretamente nel momento in cui si andrà nelle aule giudiziarie.
Ecco, allora arrivo alla domanda da cui siamo partiti, quella che ci facciamo adesso, ci faremo soprattutto quando poi verrà approvato, quando verrà convertito in legge questo decreto, perché verrà convertito in legge sicuramente. Non crediamo che la maggioranza inciampi su una misura bandiera come questa. Quale sarà l'iter giudiziario che potrà portare questo provvedimento sotto la lente della Corte Costituzionale?
Ma potrà essere il fatto che qualche persona che sia stata fermata, quindi illegale di una qualche persona che sia stata fermata, possa rilevare il contrasto della norma dinanzi al giudice, chiedere al giudice che rilevi dinanzi alla Corte Costituzionale il contrasto della norma e dell'applicazione della norma rispetto alle disposizioni costituzionali che citavo prima, appunto l'articolo 13 o l'articolo 17, quindi libertà personale, libertà di riunione, quindi nascerà dal ricorso contro il provvedimento di fermo e a quel punto dinanzi al giudice si potrà appunto rilevare questo contrasto e il giudice a propria volta potrà sollevare la questione di legittimità costituzionale. Oggi in aula, ad esempio, io ho seguito per insomma un po' di tempo la discussione che c'è stata oggi da parte dell'opposizione. È stato già detto che ci sono una serie di sentenze della Corte Costituzionale, di cui appunto una molto recente di febbraio, si chiedeva all'opposizione di integrare la norma. A un certo punto è stato anche detto: se voi la integrate prevedendo un più stringente controllo di legittimità da parte dell'autorità giudiziaria, è possibile che la norma non incorra in censure di illegittimità? Dicevano: lo facciamo per voi,
Per voi,
hanno
certo, vi
pensato
facciamo un
praticamente.
favore, quasi, sì.
Esattamente. Io ho sentito un solo emendamento diciamo, nell'arco di tempo che ho ascoltato, è stato approvato perché era una cosa veramente assurda, e cioè nel momento in cui fosse stato fermato col fermo preventivo un minore, non era previsto nemmeno che fosse avvisata la famiglia. E mi pare che sia stato approvato un emendamento che prevede che almeno nel caso in cui sia fermato un minore
Questo dà il
vengano
senso
avvisate.
dell'assurdità con cui era stato concepito all'inizio questo
Assolutamente.
provvedimento. Senta, dottoressa Azzolini, abbiamo ancora un paio di minuti, ma io ho ancora due domande. La
Prego.
prima, appunto, per tornare sul ragionamento della Corte Costituzionale, se dovesse restare così, è difficile che la Corte Costituzionale non lo blocchi quando poi si troverà ad esaminare il provvedimento. Lei, in base alla sua esperienza da giurista, che cosa ci sa dire?
Io penso che ci siano molte probabilità che la Corte Costituzionale formuli appunto dei rilievi di incostituzionalità, perché sono veramente tanti i profili. Ad esempio, anche questo, un provvedimento, una misura restrittiva della libertà personale formulata in modo così generico, cioè ci sono anche violazioni, qui si riscontrano violazioni non solo dei principi costituzionali, ma anche di norme internazionali della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, che appunto quando si prevede, ad esempio, l'articolo 5, esige norme sufficientemente precise da evitare arbitrarietà quando si tratta di limitare la libertà personale. Invece una norma generica chiaramente espone il cittadino alla discrezionalità dell'operatore delle forze dell'ordine, e quindi sì,
Certo.
io penso che ci saranno
Ci sono gli estremi.
queste
Ci
censure,
sono gli
sì.
estremi. Ultimissima domanda, anche qui velocissimi. Dottoressa, Luca ci scrive e fa bene, ci scrive un messaggio, un nostro ascoltatore. Ma che fine ha fatto l'iscrizione nel registro separato di chi commette un reato in caso di legittima difesa, uso legittimo delle armi, quella sorta di scudo penale che
Sì,
era pensato per tutti i cittadini? C'è ancora?
assolutamente sì, c'è ancora e creerà un effetto addirittura paradossale, perché loro non si sono resi conto che la riforma Cartabia già prevedeva che non si fosse iscritti nel registro degli indagati nel momento in cui non c'è, era evidente che si fosse agito per una causa con una causa di giustificazione. E dunque adesso invece loro impongono, allora, nel regime precedente una persona che fosse palese, che si fosse difesa in una circostanza, poteva non essere iscritta nel registro degli indagati, e adesso invece loro impongono l'iscrizione in un registro separato. che poi diciamo anche lì sì. Potrà evidentemente, va bene, ci saranno poi altre storture, e qui invece c'è una iscrizione che viene invece imposta, e tutto questo perché? Perché si dice che c'era un effetto stigmatizzante l'iscrizione nel registro degli indagati, che invece è una misura che è a tutela dell'indagato stesso.
Come sappiamo. Perfetto, dottoressa Azzolini, grazie per essere stata con noi.
Grazie a voi, a presto, arrivederci.
Alla prossima, Vital Bazzolini, giurista ed editorialista del quotidiano Il Domani. Oggi discussione al Senato, la nostra Anna Bredice ha raccolto un po' di pareri delle opposizioni che stanno provando a fare ostruzionismo, a presentare diversi emendamenti per ritardare la discussione, far sì che i tempi vengano superati e non si arrivi dunque all'approvazione entro 10 giorni per far scadere, decadere la conversione in legge. Ha intervistato Anna Bredice, Ilaria Cucchi di AVS, Andrea Giorgis del PD e Alessandra Maiorino del Movimento 5 Stelle.
Qui stiamo parlando di prendere una persona, portarla in commissariato, trattenerla per 12 ore e non perché è colpevole di aver commesso un reato, ma semplicemente perché è sospettata di poter costituire un pericolo. Questi metodi io li definirei fascisti, ma poi oltretutto chiediamo, ma intanto che senso ha, perché bisogna investire le forze dell'ordine di decidere chi deve o meno essere fermato, arrestato? Ma poi chiediamo, le forze dell'ordine lo vogliono questo onere? Magari non lo vogliono neanche loro. Non siamo a Minneapolis ancora e spero che non lo diventeremo mai, anche se diciamo la preoccupazione è forte, vogliamo portare l'ICE a tutte le manifestazioni.
È molto preoccupante che da più parti emergano sollecitazioni a legiferare in maniera diversa e la maggioranza invece continui imperterrita nel predisporre delle disposizioni che presentano dei macroscopici difetti. Abbiamo un decreto legge che è già in vigore, quindi da quasi 2 mesi oramai, che non ha prodotto nessun effetto positivo e tuttavia presenta degli aspetti di ambiguità che io credo bisognerebbe cercare di correggere.
In realtà noi ne abbiamo evidenziati anche tanti altri di punti che sono assolutamente critici, come il DASP urbano ulteriormente rafforzato che si rivolge anche a persone semplicemente denunciate. Questa è una parte politica che si autodefinisce garantista, quindi capite l'aberrazione di una semplice denuncia di cui una persona stessa può anche non essere a conoscenza, che limita la libertà personale costituzionalmente garantita. Noi riteniamo che la Corte Costituzionale interverrà su diversi aspetti.
Quindi sono tante norme che ledono, diciamo, anche le libertà personali, anche questo.
Le libertà personali pretendono anche di agire in contrasto a quella che purtroppo è una tendenza che sembra crescere, la violenza minorile, ma lo fanno anche questo in maniera repressiva e lo fanno, a nostro modo di vedere, anche qui in maniera incostituzionale. Comminano delle sanzioni ai genitori senza neanche verificare se i genitori abbiano effettivamente fatto ciò che è in loro potere fare per evitare che il figlio o la figlia commetta dei crimini. Li sanzionano economicamente senza valutare se la famiglia viva in un disagio economico, in un disagio sociale, per cui vanno a peggiorare una situazione di fragilità, e non c'è alcun tipo di prevenzione, sebbene l'articolo in questione si chiami prevenzione della criminalità giovanile.
E queste erano le voci raccolte dalla nostra Anna Bredice. Tra le opposizioni, Ilaria Cucchi, AVS, Andrea Giorgis, PD, Alessandra Maiorino, Movimento 5 Stelle. Maiorino accennava al fatto, insomma, al motivo da cui tutto è partito questo decreto. Vi ricorderete le norme per contrastare la violenza giovanile, infatti ci sono diverse norme sul divieto di porto di coltelli. Peccato che poi dentro al decreto sicurezza è finito un po' di tutto sull'onda dei casi di cronaca del momento, come ad esempio la manifestazione per Scatasuna di Torino, che ha portato poi anche al fermo preventivo di 12 ore. Saluto adesso il nostro prossimo ospite, Stefano Anastasia, garante dei diritti delle persone detenute della Regione Lazio. Benvenuto Anastasia.
Grazie, buonasera.
Perché nel decreto sicurezza ci sono anche norme molto pericolose sulle carceri, soprattutto lei ha scritto qualche giorno fa un articolo sul Manifesto in cui afferma che per le carceri sarà come una bomba. Perché?
No, perché è prevista la possibilità che nelle carceri entrino agenti sotto copertura per individuare non si sa bene quali, che tipo di reati, che è una cosa che dal punto di vista dell'equilibrio interno al carcere ovviamente è appunto una bomba, perché se dentro il carcere inizia a diffondersi un clima di sospetto per cui i detenuti non possono più, tra virgolette, fidarsi di chiunque entra nella loro, viene assegnato nella loro stanza, che potrebbe essere un agente sotto copertura, questo mina, diciamo così, quel minimo, diciamo sì, di vita civile che nelle carceri c'è, cioè si mina la fiducia della possibilità di una convivenza all'interno del carcere. Questa è una cosa pericolosissima, di cui evidentemente neanche si rendono conto, e io francamente non ho capito neanche perché.
La ratio, sì, ce lo chiediamo anche noi, perché insomma è una misura che potrebbe essere applicata ovviamente soltanto nel caso in cui tutta la popolazione carceraria, almeno la maggior parte della popolazione carceraria, fosse detenuti di mafia, che già sono sottoposti a un regime molto duro e immaginiamo appunto anche con controlli di questo tipo. Per il resto non si spiega.
No, non si spiega, perché l'unica cosa di cui tanto si discute come problema, diciamo sì, di violazioni di regole o reati in carcere è la circolazione di sostanze stupefacenti, che, se posso dire, è una cosa vecchia quanto il mondo in carcere, non è che è iniziata oggi e non finirà certo per gli agenti sotto copertura, finché ci saranno. E ci sarà il carcere, ci saranno sostanze stupefacenti, ci sarà qualcuno che le porterà e qualcuno che le prenderà. E poi l'altro grave problema di ordine pubblico in carcere è la diffusione dei cellulari, che il cui possesso è diventato un reato, ovviamente, e questo fa il paio con tutte le norme dei decreti di sicurezza di cui prima si diceva, diciamo, ovviamente il reato non ha prodotto, diciamo, la cancellazione dei cellulari in carcere, anzi la loro moltiplicazione, pare diventato un gravissimo problema di sicurezza nelle carceri. Se facessero, come io ho visto in Germania qualche mese fa, che ogni detenuto sta addirittura in stanza da solo e con un telefono con 10 numeri a cui poter chiamare in qualsiasi ora del giorno e della notte per tutto il tempo che vuole, invece dei 10 minuti di telefonata alla settimana, il problema dei cellulari in Italia sarebbe risolto. E invece no, abbiamo messo il reato e ora metteremo anche gli agenti sotto copertura per vedere se chi è che traffica in telefonini.
È soltanto questo l'ultimo capitolo di una storia di accanimento lunga da parte di questa maggioranza verso la popolazione carceraria, tutto partito da quel, ce lo ricordiamo, reato di resistenza passiva in carcere. Adesso siamo arrivati a un acme finale, sembra.
Sì, c'è una, diciamo così, un orientamento, una politica, chiamiamola così, cattivista, oppure se volete crudele nei confronti dei detenuti. C'è una esibizione di crudeltà che serve a far vedere che ovviamente il governo è inflessibile nei confronti di coloro che infrangono la legge. Poi purtroppo, diciamo, abbiamo dovuto anche vedere che il principale, diciamo, sostenitore di queste tesi aveva qualche problema, diciamo, sì, con la violazione delle regole, la moralità pubblica, ma lasciamo perdere.
Non capisco a chi si riferisce. Ah, sì, Del Mastro. Sto scherzando, ovviamente, lo dico io per lei, Anastasia.
Va bene. E quindi, diciamo, ecco, il risultato è questo: cioè che il carcere è diventato un ambiente di difficilissimo governo, ma io dico pericoloso anche per
chi ci lavora,
personale che ci lavora, sì, certo. Per lo stesso personale che ci lavora, perché ormai i detenuti sono quasi tutti chiusi nelle loro stanze in condizioni sovraffollate per 20 ore al giorno.
E soprattutto sono nella grande maggioranza persone straniere, noi abbiamo ormai capito questo.
Sì, certo, molti stranieri, questo soprattutto al centro. nord, nel sud ovviamente ci sono anche molti meridionali, però sì, le condizioni di vita in carcere sono queste, e il governo invece di rispondere nel senso di offrire opportunità perché poi queste persone quando usciranno dal carcere possano costruirsi una vita migliore di quella che li ha portati là dentro, invece appunto fa queste esibizioni di forza e addirittura agita questi fantasmi di chissà quale organizzazioni criminali che gestiscono i traffici all'interno delle carceri, al punto da doversi inventare gli agenti sotto copertura, certo, con quello che significherà dal punto di vista del clima interno.
Anastasia, siamo arrivati alla fine, abbiamo proprio qualche secondo, ma io le volevo chiedere se voi garanti farete un'iniziativa anche col Presidente della Repubblica, un appello al Presidente della Repubblica, visto che abbiamo parlato anche del rischio incostituzionalità di tutto il pacchetto, vi mobiliterete in questo senso?
Ma sì, noi, questa è la cosa che vorremmo fare. Ora ovviamente noi abbiamo intanto chiesto che questa cosa venga espunta dal decreto legge, a dir il vero ovviamente sarebbe sempre auspicabile che questo decreto legge decadesse, ma se così non sarà ovviamente denunceremo ovunque possibile, segnalando anche la necessità che forse questa norma vada riportata all'attenzione del Parlamento, perché il Parlamento oggi non ne può discutere perché è stata perché i tempi di discussione sono stati azzerati.
Sì.
E quindi almeno con questa motivazione forse il Presidente della Repubblica potrebbe richiedere al Parlamento una nuova deliberazione, perché queste cose siano fatte con piena consapevolezza di quello che si sta facendo.
Grazie davvero Stefano Anastasia per essere stato con noi, a presto, ci risentiamo. Grazie, immagino.
Arrivederci.
Stefano Anastasia, garante dei diritti delle persone detenute della Regione Lazio. Domani mattina dunque dovrebbe arrivare l'approvazione al Senato, poi il passaggio alla Camera. In fretta e furia si cercherà di approvare il decreto entro il 25 aprile. Avremo modo ancora di parlarne. Ciao a tutti da Mattia Guastafiero, l'Orizzonte delle 20. Finisce qui, a domani.